In quelle giornate lunghe, senza tempo, mi incamminavo in cerca di Pino verso la casa degli Stelli, su per la collina, dove il sole indugiava a tramontare. Controluce, fra i tronchi distorti e rugosi degli ulivi, avanzavano i due bovi ancora aggiogati all'aratro. Lentamente si muoveva la gran massa compatta, densa, lattea, sul cui il fogliame leggero disegnava un tatuaggio grigio-argenteo. Di lontano mi giungeva la voce dello zio Poldo. Dolcemente, come una tenera madre che accarezza il suo piccolo, lui parlava ai suoi bestioni. «Su, Bellino! Su, Picchino!» Mi accoglieva sempre sorridente. «Buonasera a lei!» Un viso di pace, tondo come il cappello. Il sorriso vi si stendeva a largo, come la luce che si spande sui campi. Un viso di vecchio contadino, scurito dal sole e fitto di rughe come una mela grinzosa, ma in cui fiorivano due occhi chiari ancora infantili, limpidi e allegri. Eppure lo zio Poldo aveva conosciuto il dolore. Gli era morta la moglie ancora giovane, lasciandolo vedovo, con una bimba da crescere. «Gli era una donna troppo fiera», mi raccontava. Umma aveva mai detto, Pordo, levati te, che io mi sento male. Mai in 10 anni. Un giorno lavava giù alla fonte. La figliola era lì vicina e vide la sua mamma andare giù di schianto. Battiè della testa sul sasso. Campò altri 3 giorni, ma non era più quella, non ci fu verso. Non si poté trovare punti rimedi. Lo zio Poldo non aveva ripreso moglie. Lui e Cocca, la bimba senza mamma, si erano ritirati col fratello, il padre di Pino. «Oramai siamo tutti una famiglia. Sono passati 30 anni. Ora la Cocca c'è il suo marito. Lo conosce anche lei, signorina Isa? Vico degli Albieri.» Ma gli occhi chiari si erano rabbuiati e lo zio Poldo sospirò, quasi ci avesse un'altra pena nascosta. Uno dei due bovi voltò la testa, girando lentamente i suoi occhi pazienti. «Su, Bellino! Su, Picchino!» La crosta grigia della terra si spaccava sotto l'erpice. Le zolle brune, rovesciate, odoravano. Una gran pace era diffusa nell'aria rossa della sera. Ora il sorriso era tornato sotto il cappello tondo. L'avrebbe dovuta conoscerla, mi sposa. Gli era una donna troppo fiera. Nella voce non c'era più dolore, rimpianto, ma risuonava solo l'esultanza dello sposo giovane e felice che certo lo zio Poldo era stato, quasi 30 anni prima. Eramo a contadino e le nostre case si toccavano. Di già le discorrevo che era una bimbetta. Ma quando ritornai sordato, s'era fatta una bella ragazza rilevata e la girava due occhi bianchi e neri che non se ne vedevano compagni. Conoscevo quegli occhi. Gli occhi di Cocca erano quelli di sua madre. Splendevano quegli occhi bianchi e neri fra tutti gli altri celesti che appartenevano alla famiglia degli Albieri. Quanti anni aveva Cocca? Vico, il marito, slavato, con lo sguardo acquoso, pochi peli di barba e una vocina fievole, roca, era senza età. Lei portava già la gonna lunga, i giubbotti senza forma né colore, il grembiale nero come le nonne, i capelli tirati sotto la pezzola. Era magra, piccolina, la bocca pallida aveva una piega un po' triste. Ma con quegli occhi di fuoco. Me la raccontò Corinna la storia di Cocca. Vede, e senza la mamma, gli altri non possono badare ogni cosa. Non l'avrebbe riconosciuta allora. A 15 anni l'era bellina, piccina sì, ma l'aveva un capino riccio, ircolorito come una mela rossa, e due occhi. Ora non è più quella. Ma non andò a mettersi con un po' di bono. A noi altri mi si diceva, ma un c'eran versi, un se lo voleva levar di capo. Suo padre, pover'omo, l'ammazzava dalle botte, ma lui l'aveva stregonata. Un'altra disgrazia dopo quella della moglie. E poi, dopo 5 anni, quella Zerone la piantò. Così ebbe a sposar Vico degli Albieri. E l'era manna, con tutto quell'amore e tutta quell'età. Tutta quell'età. 20 anni. A 20 anni Cocca aveva dato per sempre l'addio all'amore. E si era messa la pezzola scura che le nascondeva il capino riccio. Ma gli occhi bianchi e neri a volte lampeggiavano. Era malinconica la casa degli Albieri. Anche i bimbi avevano un'aria grave, assorta. I bimbi di Menico, il fratello di Vico, perché Vico e Cocca figlioli non ce n'avevano. E un arebbero avvenne manco in seguito. Mi disse Corinna con un risolino malizioso, pur nel compianto sincero per la povera Cocca. La moglie di Menico, Lena, pareva una Madonna per la linea gentile del collo, il pallore del volto, gli occhi cerulei sotto la pezzola scura, quasi sempre silenziosa. Quando parlava con voce spenta, le si scoprivano le gengive. Già le mancava qualche dente, come a una vecchia. Nella casa c'era qualcosa di triste, di abbandonato. La cucina grande, con poca luce, il camino immenso, nero. Persino la fiamma del focolare non mi pareva così allegra come nelle altre case dei contadini. Forse perché lì accanto c'era sempre un vecchio paralitico a scaldarsi le membra intorpidite. «È la mio der Fo', mi dicevano. La casa degli Albieri era piena di vecchi. Il bisnonno, e poi il nonno e la nonna, padre e madre di Menico e di Vico, e Vico stesso, tutti con quell'aria stanca, smemorata, dimessa. Un altro vecchio stava sulla porta a scaldarsi al sole. So tutti a quel modo, senza rigoglio, diceva Corinna. Ma pure così, senza rigoglio, anche gli Albieri mi piacevano. Avevano per me una suggestione, un incanto. Nella loro casa mi pareva che la pena, come quelle membra paralitiche, si sciogliesse accanto alla fiamma del focolare o al tepore del sole, perdendo un po' della sua crudezza, della sua forza quotidiana, stemperandosi in un dolore quasi svanito, in un'aura senza tempo, in una struggente eppur composta malinconia. Cocca premeva nella boccuccia dell'ultima nata il poppatoio del latte. Attraverso il braccio piegato, il latte sembrava sgorgare dal suo seno o dal suo cuore, per dar nutrimento e vita alla bimba non sua, in una ritrovata metafisica maternità. Con gli occhi bassi, sulle nere pupille, le palpebre distese ne velavano la luce troppo ardente. Sembrava in pace.